versetto 14, il Signore combatterà per voi e voi starete zitti. Il Signore combatterà per voi e voi starete zitti.
Dice, no, Giacomo, non si cambiano le parole del testo.
No, non l'ho cambiato. Tranquillo. Proprio quello che abbiamo tradotto tranquilli, veramente dovrebbe essere tradotto e voi starete zitti. Eh? Proprio così.
Ho capito. Grazie. Non avevo capito.
Beh, speriamo che l'hai capito veramente. Allora, e voi starete zitti. Cosa significa
questo fatto? Subito dopo il Signore dirà: perché gridi verso di me? Ecco qui una piccola riflessione. Lui si era mosso, è lo stesso verbo di quando ha cominciato ad entrare nella storia dicendo: ho ascoltato il grido, è salito il grido. Stessa parola, eh? Adesso dici: perché gridi verso di me?
Israele non deve restare stregato. Da che cosa? Da chi è arrivato? Dal passato. Non deve essere terrorizzato dai carri del faraone, dalla potenza militare, dalla forza del faraone. Stai fermo. Sta fermo. Sta zitto. Sta a vedere. Non c'è bisogno adesso di ricordargli che deve darsi da fare, lo sta facendo da parecchio. Oggi, gli egiziani che vedete, oggi non li vedrete più. L'insistenza su questo verbo vedere, non li vedrete più, dice Mosè, oggi, proprio ora, ricordando un altro libro, sto facendo una cosa nuova,
non ve ne accorgete,
oggi, qui, ora, proprio qui, proprio ora, proprio a voi, proprio per voi. L'oggi della vittoria, che significa salvezza, no? L'oggi. È un oggi che ci invita a fare un'operazione. Lo sta dicendo a noi, Signore. Capite qual è l'operazione subito che bisogna fare? Lo sta dicendo a me. A me, qui ed ora, mi sta dicendo, per bocca di Mosè, sta in silenzio, non t'agitare, confida in me. D'accordo? È questo. Adesso andiamo in mezzo al mare. Il Signore disse a Mosè: perché gridi verso di me? Come lo possiamo spiegare questo? Ci sono due atteggiamenti adesso presenti davanti a Dio: quello del popolo, che è di paura, e quello di Mosè, che è di fiducia.
E questi due atteggiamenti fanno sempre parte, sono tutte e due presenti sempre in ciascuno di noi e nel popolo, no? Da una parte la fiducia, è vero, forse questo ci coglie meglio, da una parte la fiducia, che qui è rappresentata da Mosè, e dall'altra parte la paura. Oscilliamo sempre tra questi due poli, eh? Questa forse è la verità sulla nostra vita. Uno e due. Mosè dice: perché gridi? Ma lui non ha gridato. Va bene. Ma lui è il mediatore fra Dio e il popolo. Rappresenta le istanze di Dio e rappresenta le istanze del popolo, sempre. Non potrà, cercherà di farlo, ma che l'ho partorito io questo popolo? Cercherà di farlo, ma in questo caso capiamo che lui rappresenta a Dio quello che il popolo chiede e rappresenta al popolo quello che Dio chiede. Non è difficile tirare una linea e arrivare da un'altra parte della Sacra Scrittura. E vedere il mediatore, colui che dice al popolo le cose di Dio e rappresenta davanti a Dio le cose del popolo. Gesù Cristo, no? Yahweh ordina la strategia, cosa bisogna fare? È come un grande generale che all'opera, viene un po' ritratto pure così, no? Che prepara il piano della battaglia. Ordina agli israeliti di riprendere il cammino, tu intanto alza il bastone, stendi la mano sul mare. Bastone e mare e mano, abbiamo visto, sono stati gli strumenti che hanno dimostrato il potere di Dio sulla storia e sulla creazione, è vero? E quindi sono di nuovo all'opera, perché gli israeliti entrino nel mare all'asciutto. Vedete questo vocabolario, asciutto, yabasha, terra asciutta, mare asciutto, acqua, mare, dividere, un forte vento d'oriente, sono tutti termini che ci richiamano, che cosa? Un'altra pagina della Sacra Scrittura. È come se l'autore ci strizzasse l'occhio e dire: avete capito di che sta parlando? La creazione. Sta per avvenire una nuova creazione. Una nuova creazione. Sono gli stessi termini che ha usato al capitolo 1 e ha usato al capitolo 8 per Noè, la sua arca, no? Gli stessi termini. L'asciutto, l'acqua, il mare, l'asciutto, il vento d'oriente che asciuga, sono gli stessi termini. È la nuova creazione. Ma non abbiamo detto che il verbo yatsa significa far nascere? Sta nascendo, sta per nascere, dentro una nuova creazione sta nascendo il popolo. Ricordate le due sponde? Far uscire, nascere. Far nascere. Abbiamo individuato Dio come un ostetrico, eh? che fa uscire il suo popolo, lo fa nascere. Nel mar dei giunghi Israele nascerà come popolo, mentre gli egiziani come la generazione di Mosè, quella guasta, la generazione guasta che Dio ha cagellato del diluvio, resteranno preda del caos. Il mare è il caos, del caos primordiale. Allora, cosa, un'altra riflessione che possiamo fare a questo punto: siccome l'autore vuole che noi pensiamo a questo passaggio come una nuova creazione, e usa questo vocabolario che è già usato per descrivere il Dio creatore, che vuole per farci dire che il Dio liberatore, facci pensare, che il Dio liberatore è anche il Dio creatore. Colui che libera è colui che ha creato. E questa è un'affermazione importante nel confronto fra, che riprenderà in altri termini, fra Yahweh e il pantheon degli dei, gli altri dei, no? In questo confronto fra Dio, il Signore, e gli altri dei, qui si afferma in maniera molto sottile, intelligente potremmo dire, bella, che Lui è il creatore pure. Confronto non c'è praticamente, Che succede? Rendo ostinato il cuore degli egiziani all'estremo, perché entrino dietro di loro e dimostri la mia gloria sul faraone. Ecco, l'ha detto prima che deve dimostrare la gloria, adesso lo sappiamo. Dove dimostra la gloria? Nel passaggio nel mare, dentro il mare, lì dimostrerà la sua gloria. L'ha preannunciato e adesso ci dice con precisione. Fa delle cose, gli egiziani sapranno, ecco qui, che io sono il Signore, quando dimostrerò la mia gloria, il mio peso. L'angelo di Dio che precedeva l'accampamento di Israele cambiò posto, passò indietro. Non è qui che dobbiamo parlare degli angeli, qui l'angelo di Dio è un modo per dire Dio stesso, eh? Nell'Antico Testamento ci sono testi in cui quando si parla degli angeli significa Dio stesso. Ci sono altri testi, anche qui nell'Esodo ce n'è uno, in cui l'angelo è diverso da Dio, eh? Senza fare tante discussioni a vuoto, ci sono testi come questo: l'angelo di Dio è Dio stesso. Ci sono altri testi che dice la stessa cosa. Altri testi invece ci fanno pensare a persone diverse, personaggi diversi da Dio. Allora, cambio posto, passo indietro, anche la colonna di nube si mosse dal davanti e passò indietro. Si pone tra l'accampamento degli egiziani e quello di Israele, e questa colonna di nube era tenebrosa per gli uni, per gli egiziani, mentre per gli altri illuminava la notte. Ancora la distinzione, vi ricordate delle piaghe? Dio che fa distinzione fra i figli di Israele e gli egiziani, anche qui c'è una netta distinzione. Lo stesso segno vale una cosa per i figli di Israele e vale un'altra per gli egiziani. Vale in positivo per i figli di Israele lo stesso segno, e in negativo per gli egiziani. Allora Mosè stende la mano sul mare ed esplode la potenza del braccio di Dio. Ma chi è che fa muovere il mare? Mosè stende la mano, ma chi è? È il Signore che risospinse il mare, è Lui che lo fa camminare, dice il testo, eh? Il mare, è Lui. Lo trasforma in terra secca, È chiaro che non è Mosè a liberare il suo popolo. Tuttavia, Dio non salva, non libera, senza la mediazione di Mosè. Dobbiamo dirlo. Lui fa muovere il mare, ma c'era bisogno di Mosè. Evidentemente per lui è importante che sia così. Ci vuole la mediazione. Gli israeliti entrano nel mare camminando su un corridoio asciutto, come abbiamo visto, e hanno due muraglie a sinistra e a destra. Nel sistema di orientamento degli israeliti, la destra corrisponde al sud, la sinistra corrisponde al nord. Loro vanno in questa direzione. La direzione è da ovest verso est. E beh, questo è un movimento molto importante, eh? Molto importante. Lo rivedremo questo particolare, eh? Lo rivedremo. Questo cammino da ovest verso est è un fatto molto importante, ha un significato molto importante. Allora, ricordate delle indicazioni di luogo, questa, e di tempo. Sono importanti le indicazioni di tempo. Siamo nella notte e stanno camminando da nord. Le due mani, il tragitto è questo qui, da ovest, che sta lì, a est, in così, eh? Allora, gli egiziani, nonostante i segni, e quali sono i segni che sono presenti? Scusate, che c'hanno davanti? La colonna di nube. E poi capiremo che c'è pure il fuoco. Nonostante quello che vedono, vedete che Dio porta l'indurimento al massimo, proprio l'impermeabilità di questi cuori, ma nonostante, si buttano all'inseguimento. Non estano dinanzi al miracolo e imitano gli israeliti con tutta la loro potenza militare. Ma Yahweh interviene e il narratore registra puntualmente il momento in cui Yahweh interviene, alla veglia del mattino. Ci sono tre veglie. Le sentinelle facevano tre turni di guardia, dalle 18 alle 22. Dalle 22 alle 2, dalle 2 alle 4, alle 6 di mattina. Questa è la veglia del mattino. Quindi siamo tra le 2 e le 6 di mattina. D'accordo? E queste quattro ore sono condensate in tre verbi, tre azioni che fa Dio. La prima, getta uno sguardo. Getta uno sguardo, e questo verbo prelude sempre a un intervento, a un entrare in azione o anche a una sentenza. Poi getta lo scompiglio, mise in rotta, o semina il panico in mezzo agli egiziani. Infine,
come traduce qua? Frenò le ruote. Forse si potrebbe tradurre le fece fuori le ruote, le fece fuori. Tre verbi, tre azioni di Dio, no? Durante questa veglia. E a questo punto riconosco per la prima volta Yahweh. Per la prima volta riconoscono Yahweh. E dice: fuggiamo davanti alla faccia di Israele. Pure il faraone non voleva più vedere la faccia, ma adesso le motivazioni sono le motivazioni, le situazioni sono completamente diverse. Al capitolo 10 pure il faraone li voleva cacciare perché per tutto quello che succedeva. Adesso fuggiamo davanti alla faccia di Israele, perché il Signore combatte con loro. Dicendo questo, scusate, mi riconoscono il nome, sì o no, come abbiamo detto ieri? Lo riconoscono il nome, certo lo riconoscono, perché dimmi il tuo nome, dimmi che sai fare, adesso l'hanno visto che sa fare, lo stanno sperimentando, ecco perché riconoscono, combatte per loro. Versetto 26, dall'altra riva del mare, all'alba. Il Signore disse a Mosè: stendi la mano sul mare, le acque si riversino sugli egiziani, sui loro carri e i loro cavalieri. Mosè stese la mano sul mare, e il mare, sul far del mattino, la veglia dalle 2 alle 6, sul far del mattino, quando ormai tornò al suo livello consueto, ritorna tutto come prima, il mare ritorna come prima, ma abbiamo detto che le situazioni sono completamente cambiate, sono completamente cambiate, in 3 turni di veglia, tutto è cambiato, ma questo era il terzo giorno, era il terzo giorno dall'uscita dall'Egitto. Ecco perché vi ho detto, vedete le tappe, questo era il terzo giorno, dalla sera al mattino, 3 turni di veglia. Durante l'ultimo turno è successo il miracolo, Israele è vivo, gli egiziani sono morti e tutto è stato cambiato, tutto è stato trasformato. Sul far del mattino è il momento in cui si ristabilisce la giustizia, 2 Samuele 15:2, in cui Dio esaudisce le suppliche a lui rivolte, ancora nei Salmi, al Salmo 5:4, in cui spesso Israele poi conseguirà la vittoria militare. 2 Re 3:21-24, un momento importante sul far del mattino, quando è passata la notte. Mosè riceve l'ordine di stendere la mano, e qui non riguarda la salvezza degli israeliti, sono già salvi, qui riguarda la disfatta e la morte degli egiziani. Il Signore li travolse così in mezzo al mare, li sballottò. Il Creatore, il padrone del mare, colui che ha messo ordine, colui che ha potere anche sul caos, rappresentato dal mare, li sballottò in mezzo al mare. Le acque tornarono.
e copriva. L'immagine, ritornando adesso alla direzione di marcia da ovest verso est, è profondamente simbolica. Pensiamo alla concezione solare degli antichi, quella della mitologia egiziana, per esempio. Secondo questa concezione, fatta di cicli, ciclica, il Sole compiva ogni giorno un viaggio che lo portava a scomparire a ovest e ad attraversare durante la notte l'oceano primordiale, sotterraneo, in questo caso sarebbe il Mar dei Giunghi, per ricomparire a est. Dopo la lotta con il caos, il sole e le tenebre, vittorioso, ricompare ad est. È un cammino questo per il sole, potremmo dire, di morte e risurrezione. Cammina, il popolo ha camminato da ovest, cioè dall'Egitto, attraverso il mare di notte, è risorto al di là della morte a est, cioè verso la, dove c'è la luce, la vita e la libertà. Siete liberi di fare tutti i confronti che volete. Questo simbolismo è ricchissimo. Parlando della veglia del mattino, di chi dobbiamo parlare? Quando sul far dell'alba, quando arrivano, il sepolcro è vuoto. È stato sepolto quasi all'inizio della prima veglia, dopo la terza veglia Gesù non c'è più. È vero? Non ce lo inventiamo, no? È scritto qua, forse se lo sono inventate loro le cose, noi no. Passaggio da ovest a est, la notte. Dicevo, già quando abbiamo fatto questo brano durante la Quaresima, ricorderete che le nostre chiese prima venivano orientate in questa maniera. L'orientamento dall'ingresso verso l'altare era da ovest a est. E simbolicamente significa tutto questo, no? Ora non so che cosa si fa, però. Queste erano cose naturali nel popolo cristiano, di comprensione naturale, adesso non è proprio niente più che naturale. Io non so che cosa, mi chiedo, ma che cosa, quali sono le cose naturali di comprensione vostra? Del popolo, diciamo, nostro, io in mezzo a voi, quali sono le cose naturali, cioè che tu non c'è bisogno che te le dica nessuno, le sai, perché le hai ricevute, sono scritte nei tuoi cromosomi, quindi non c'è bisogno, questo lo capisci. Stiamo facendo, passando dei minuti qui a spiegare un fatto che è semplicissimo, che dovrebbe essere istintivo dentro di noi, no? La comprensione immediata. Allora, il faraone ha sprecato l'ultima occasione. Si sono accorti troppo tardi, hanno dichiarato troppo tardi quello che Dio voleva che dichiarassero tanto tempo prima. E per la quale cosa ha dato grandi opportunità. In quel giorno, ancora, in quel giorno, quel giorno il narratore lo consegna ai posteri come un giorno fondamentale per la storia e l'esistenza di Israele come popolo. Questo popolo che aveva paura è stato invitato a non aver paura da Mosè, adesso passa, guardate, al timore di Dio, che non è paura, abbiamo detto, è rispetto. Rispetto di Dio, riverenziale di Dio, di chi è Dio e delle cose che fa Dio, e capacità di riconoscimento. È passato, ha fatto questo passaggio il popolo, La sera che stava lì, stava a tremare come le foglie. Adesso teme Dio. E poi crede in Mosè. Crede in Dio e in Mosè suo servo. Due volte viene usato questo verbo, Amman, da cui la parola che ho dato, Amman. Che parola? Amman. Amen. Va bene. Era solo una vocale che doveva cambiare, va bene. Così è saldo, così è forte. Credere. Credere. Il verbo credere. Si trova due volte, l'abbiamo già trovato in 4:31. Vi ricordate quando fecero i segni davanti al popolo? E allora credettero, ma è cambiata la fede. È cambiata la fede. Qui il credere si mostra di essere un pochino diverso, perché in ogni caso ha attraversato una prova molto seria, la prova del passaggio. Lì è stato tutto gratuito, hanno visto i segni e hanno creduto. Qui, comunque sia, anche con il cuore ancora un po' schiavo, però una prova l'hanno attraversato e si sono trovati dall'altra parte, cioè almeno l'hanno passata sulla propria pelle, insomma, almeno questo. Servo di Yahweh, Mosè è servo di Yahweh. Vi ricordate il racconto all'inizio? Chi sei tu? Chi ti ha costituito? Beh, qui c'è la risposta definitiva, è piena. Il suo servo è lui, è Mosè. Quindi viene giustificata in pienezza la figura di Mosè e il suo ruolo al di dentro di questa storia, che è una storia bellissima. È un ruolo che Mosè ha portato a compimento nella sua vita, poi vedremo come, accenneremo, come è finito in maniera abbastanza misteriosa, ma che adesso richiede riconoscimento. Ci saranno momenti difficili e di crisi. Allora, riflessioni su questo brano. Questo è il passaggio, vedete come l'ha descritto. Abbiamo detto delle cose importantissime, quasi parola per parola abbiamo visto, no? Abbiamo detto delle cose importantissime. E per approfondimento di questo brano, cosa possiamo dire? La paura, per esempio, una cosa che ci ha colpito forse è la paura, o no? Vi ha colpito, non vi ha colpito? Che cosa vi ha colpito di questo brano?
A me ha colpito molto il rimando alla lettera di San Paolo ai Corinzi, cioè della visione come un battesimo. Dovete essere tutti battezzati in Mosè. quindi il passaggio dell'acqua come, come prefigurazione del battesimo del cristiano, che poi sto anche a mettere oggi per il giorno d'aria, del battesimo di Gesù, che Giovanni dice ecco l'agnello di Dio, e anche qui no, prima c'è l'agnello e poi c'è il battesimo, prima c'è l'immolazione dell'agnello e poi c'è il passaggio del Madonna.
È lecito farlo queste riflessioni, non sono di carattere esegetico, però. Quindi si parla lì, adesso Jacopo ha parlato del nostro battesimo, eh? Anche noi siamo passati dentro l'acqua, sepolti e risorti con Cristo. Quindi il riferimento che lui ha colto decisamente quello che poi San Paolo sviluppa nella vita dei cristiani come dono è il battesimo, che ci ha fatto fare questo grande passaggio dalla morte alla vita. Allora, poi e potremmo aggiungere riguardo a questo, sempre da San Paolo, Galati 5.1, noi siamo stati liberati, vero? Cristo ci ha liberati perché fossimo veramente liberi. State dunque salvi e non lasciatevi imporre di nuovo il giogo della schiavitù. Che tratta anche di che cosa? Dell'atteggiamento del popolo. Da ora in poi, come vedremo, è stato liberato, però poi si comporta da schiavo. Si comporta da schiavo. Ancora, il Salmo 77 dice, sul mare passava la tua via. 77:20, sul mare passava la tua via. Ma le orme di Dio sono... E mica in quel mare, nonostante quello che vedremo stasera, le orme di Dio non le hanno potute immortalare, non sono registrate, non c'è nulla di tutto questo. Sì, è vero, però Cristo patì per voi, lasciandovi un esempio, perché ne seguiate le orme. Se quelle nel Mar Rosso non le abbiamo potute fermare, ci sono le altre, quelle di Cristo, che abbiamo fermato e possiamo seguire. Gli ha dato un esempio, perché voi ne seguiate le orme. Lui è l'unica via, la verità e la vita, è vero? Quindi, se vogliamo proprio seguire le orme, ci sono, non vi preoccupate, quelle di quel giorno. E il mare non le ha conservate, ma ci sono altre orme che possiamo seguire. Ancora,
la manifestazione dell'onnipotenza di Dio è un'altra cosa, la situazione esistenziale, cioè noi in tale difficoltà esistenziali perdiamo di fiducia.
La paura.
E facciamo come gli israeliti che tendono a tornare indietro.
La paura, vero? La paura.
Perché non l'hai incontrato, non devi tornare indietro.
La paura. La paura di fidarsi di lui. La paura che ti paralizza e non ti fa fidare di lui e ti fa tornare indietro.
La mancanza di conoscenza, lo stato di sale.
A causa della paura, gli schiavi. Perché Israele vuole rimanere schiavo? Perché?
La sicurezza. Ma non detto.
Là ci sono le cipolle. Allora, ci sono le cipolle, mangiamo solo le cipolle e buonanotte. Ah, e invece qua da ora in poi, adesso lo vedremo, è il cammino nel deserto.
Anche perché non conoscevano le risultate.
Allora, a causa della paura, gli schiavi preferiscono la schiavitù, perché hanno paura della libertà, hanno paura della morte e hanno paura dei loro padroni. Hanno paura della libertà, hanno paura della morte e hanno paura dei loro padroni. Finché non sparisce questa paura, lo schiavo rimarrà schiavo.
Voi non avete ricevuto.
Già, quando uno nasce, già lo schiavo. Già quando uno diventa.
Sì, sì, beh, ce lo portiamo, beh.
430 anni di schiavitù, praticamente.
Sì, erano schiavi proprio, schiavi no. Allora, hanno paura e devono nascere alla libertà. Ogni taglio di cordone ombelicale, lo sappiamo, no? È dolorosissimo, è dolorosissimo. E questi sono chiamati a tagliare il loro cordone ombelicale con la schiavitù. Il battesimo del mare è la vera circoncisione di questo popolo, eh? Non aver paura di perdere la vita per la vera vita. Non aver paura di perdere quella vita da schiavi, per acquistare la vera vita, la paura della morte, no? Non aver paura del futuro che è nelle mani di Dio. Stanno dall'altra riva, e ora? Lo vedremo? E ora che succede? Il futuro è nelle mani di Dio. Non aver paura di mettere il proprio futuro nelle mani di Dio. Non aver paura, vi ricordate Ilario di Poitiers? Scusatemi, siccome Antonella ha detto che non si sente coinvolta, io dico Antonella, dico a lei, come fai a non sentirti coinvolta da schiava? Oggi già è libera. Allora, Antonella, risenti queste parole, le abbiamo dette. Oggi noi combattiamo contro un persecutore ingannevole. Chi è il nostro padrone? È chiaro che non ti senti coinvolto quando vedi tutte queste cose come cose che riguardano una storia. Ehi, avete sentito oggi la Mishnah? Quale storia? Questa è la tua storia. Tu non appartieni a Mosè, tu non appartieni a questo popolo. Tu sei proprio sicuro che hai chiaro dentro di te chi è Yahweh, chi è il Signore? Yahweh il Signore? È proprio sicuro? È proprio sicuro? In ogni occasione? Davanti a qualsiasi situazione? Hai assodato? Allora, oggi noi combattiamo contro un persecutore ingannevole, un nemico che lusinga, non percuote il dorso, ma accarezza il ventre. Mi riguarda questo? Certo, qua ci aiuta a descrivere il nostro faraone, insomma, eh? È un faraone particolare questo. Non percuote il dorso, ma carezza il ventre. Non ci confisca i beni per darci la vita, ma ci arricchisce per darci la morte.
Per la vita.
Ma io credo che qua non è che c'è da capire nonni, ci arricchisce per darci la morte. Non si spinge verso la libertà gettandoci in prigione, ma verso la schiavitù, onorandoci nel suo palazzo. Non colpisce i fianchi, ma prende possesso del cuore. Non taglia la testa con la spada, ma uccide l'anima con l'oro e il denaro. Per esempio, vero? Come non farsi, non sentirsi attori lì davanti al mare? Non mi viene di pensare, dice, e io, se io mi fossi trovato nella stessa situazione, come mi trovo nella stessa situazione? Lo dice lui. E c'è Mosè che mi dice, non aver paura, non aver paura, non ti agitare, sii forte, continua a credere in lui e verrai la salvezza, la vittoria. Quello che ti insegue, quello che ti affascina, quello che ti seduce, se ti fidi di Dio non lo vedrai più. Lui sbaraglierà il tuo nemico, chiunque esso sia, sia quello che si rappresenta come il faraone, violento, potente, sia quello che è descritto un po' da Ilario. Tutti i faraoni che vogliono darti la morte e non la vita. Sta zitto, sta zitto, sta tranquillo. Allora, come? Dice, non sono coinvolto. Ma se noi queste situazioni le viviamo tutti i giorni, queste situazioni di compromesso di fatto, dice, beh, senti, facciamo così, vado un po' indietro, un po' avanti, un po' indietro, un po' avanti, sai? Quella riva, no? Arrivi sulla riva e poi dici, ma sai che faccio? Mo torno un'altra volta, non mi vado a mangiare le cipolle, un altro po', e poi da capo, fai questo, e arrivi sulla riva da capo e vedi il mare, e da capo vedi il faraone con tutto l'esercito, dice, beh, vuoi sapere che c'è di nuovo? Ma mi vado a mangiare un po', un altro po' di cipolle e torno.
Quante volte mi andate a vedere dietro, si asciuga il mare.
Allora, come fai a non essere coinvolto quando poi il testo ti dice, ehi, questa è la tua storia. In Gesù, poi ormai questa è diventata la tua storia, per noi cristiani. Gesù è andato nell'orto, stava sulla riva del mare, padre, se è possibile, allontana da me questo calice. Però poi, ma non la mia, ma la tua volontà sia fatta, come Mosè, I nemici stavano tutti lì, pronti a scatenarsi, si sono scatenati. È passato dentro. All'alba era sull'altra riva. Non ha detto Gesù pure lui, non è che ha detto, dice, beh, sono arrivato sulla riva del mare, qua questi i nemici stanno come bestie assatanate che mi vogliono, ma chi me la fa fare? E se è andato via, me ne fugo, poteva, poi si pensa un'altra volta. Non ha fatto così. È stato lì, il mare si è aperto, lui c'è entrato dentro. Ma scusatemi, no, ecco, quando ho detto siete bravi, siamo bravi noi a guardare questi poveri figli di Israele, no? Dentro queste situazioni.
Ma perché è facile passare attraverso il mare mentre il mare è aperto? Cioè è facile, proprio facile facile, no? Noi qualcosa gliela dobbiamo pur dare a loro. Scusatevi, come è descritto, le muraglie d'acqua, come il film che vedremo stasera, no? Io non ci sarei mai passato di lì. Cioè queste muraglie minacciosissime con il ricciolino sopra, no? Che stanno per buttarsi addosso. Mamma mia, il caos che ti sta per prendere, ti sta per assorbire. Beh, è tutto facile, tutto bello, tutto come un film. No, non è tutto come un film, ci devi passare. Ci devi passare. Allora, ancora. Quante riflessioni possiamo fare, vero? Sulla carta noi siamo tutti dei passati, siamo passati sul nostro certificato anagrafico di vita nella fede, siamo tutti passati, però adesso forse comincia una fase del libro in cui ci sentiremo coinvolti veramente, sul serio, perché questi che hanno passato dal giorno dopo ritorneranno a vivere la stessa situazione. Allora, ma davanti a quello che Dio ha fatto, qual è il modo più bello per noi ringraziarlo? Vi devo rileggere questa cosa qui, che in ogni tempo ciascuno è obbligato a pensare come se fosse egli stesso uscito dall'Egitto. Perciò è nostro dovere e nostra gioia ringraziare, lodare, magnificare, esaltare colui che ha compiuto in noi e nei nostri padri cose prodigiose. Egli ci conduce dalla schiavitù alla libertà, dall'amarezza alla gioia, dal lutto alla festa, dalle tenebre alla luce, dalla schiavitù alla liberazione. Davanti a Lui cantiamo alleluia. Nostro dovere ci ha, a me l'ha fatto, non all'altro, anche all'altro, ma a me l'ha fatto, io sono coinvolto, questo il Signore ha fatto per me. In ogni tempo ciascuno è obbligato a pensare come se fosse egli stesso uscito dall'Egitto. Per questo adesso cantiamo alleluia. E allora, infatti, come procede il racconto? Allora, Mosè e gli israeliti cantarono questo canto al Signore e dissero. Ecco, cantarono questo canto al Signore e dissero. Ci troviamo su questa pagina poetica, a coronamento, dico io, e vedete come l'ha capito la Mishnah, come l'ha capito, questo capitolo celebra quello che è successo. Vi ricordate stamattina storia e celebrazione? Questo capitolo fa diventare celebrazione quello che è successo, e facendolo diventare celebrazione lo fa diventare di tutti, per tutti i secoli. D'accordo?
di tutti per tutti i secoli, per sempre, quindi anche nostro, come attori protagonisti. Chiaro? Allora, il foglietto l'avete avuto, è tutto pieno di colori. Passaggio, questo sarà questo, no? Eccolo qui. È questo, è questo. E dissero. Allora, in questa pagina, che poi ci aiuterà a concludere il nostro incontro, facendo da tramite fra qui e la liturgia che andiamo a celebrare, no? Questo canto poetico possiamo, in questo canto possiamo riconoscere voci diverse. Allora, la voce narrante: allora Mosè e gli israeliti cantarono questo canto al Signore e disse, è il narratore. Poi voglio cantare al Signore. Con questo colore vedete che ci sono varie parti del canto. Questo è il coro che loda. Voglio cantare al Signore, il coro lodante. Questo è il coro che spiega i motivi della lode. Perché ha mirabilmente trionfato, cavallo e cavaliere ha gettato in mano. Vedete? E si alternano. Vai avanti. Coro lodante e il coro che spiega il motivo. Allora, il nero è una voce che esce con queste esclamazioni a nome di tutta l'assemblea, potrebbe essere tutta l'assemblea, tutto il gruppo. Vedete, il Signore regni in eterno e per sempre. Sono delle esclamazioni, questa qui vedremo che è ripresa dai salmi regali. Chi è come te fra gli dei? Tutta, potremmo dire, tutta l'assemblea che esce in queste esclamazioni. E qui prendono la forma di una domanda retorica. Chi è? È lui? Allora, vogliamo recitare lo spartito? E poi lo spieghiamo? E poi alla fine, dopo la spiegazione, ci lo rifacciamo. Per sentire l'effetto, no? Allora, una voce narrante, uno che narra. Allora, da questo parte un coro che legge le parti in blu, da questa parte l'altro coro che legge le parti in verde. Poi tutti quanti insieme leggiamo le parti in nero. Leggiamolo così per adesso. Allora, tu quello in rosso, vai.
Allora Mosè e gli israeliti cantarono questo canto al Signore e disse:
voi dentro, subito, avete capito? Se ve lo dovevo spiegare solamente a voce, i due cori, va bene, adesso avete capito come funziona. E avete visto che c'è questo ritornello: perché ha mirabilmente trionfato, cavallo e cavaliere ha gettato nel mare, che si ripete identico all'inizio e alla fine. Forse questo è il nucleo antico che ha originato poi tutto l'inno, tutto il canto. Forse questa è la parte antica, che vedete questo nucleo duro, storico, che dice un fatto ammirabilmente trionfato. È una vittoria. Questo è un ebinicio, si dice. Ebinicio, canto di vittoria. Canto di vittoria, beh, sono cose che potete, vi possono servire, ho sentito qualche altra volta. Ebinicio, sulla vittoria significa. Quindi è un canto di vittoria. È una splendida cerniera in poesia fra la parte che abbiamo lasciato e la parte che verrà. Libertà da, libertà da e libertà per. Adesso è libertà da, diventerà libertà per qualcosa, E qui viene detto, si chiama il cantico del mare, però forse è sbagliato a chiamarlo solo il cantico del mare, perché? Da quello che avete letto, che vi siete accorti, parla solo del mare? Di che parla? Allora, c'è il mare è sicuro che c'è, ma c'è pure un altro luogo importante, il monte c'è, il monte, questo lo dovremmo chiamare il cantico del mare e del monte, ed è importante qui, il monte della tua eredità. Avete visto dove sta? Versetto 17. Non vi scatenate subito. Allora, mare e monte. Ancora, quindi è una cerniera che unisce il passato con il futuro nel presente. Il presente è quello della celebrazione. Il meccanismo di stamattina, lo ricordate? Vedete? Io spero che almeno questo di tutta la settimana poi vi rimanga. Allora, il passato, il futuro, sta parlando di un monte, di una terra, di una dimora, celebrati qui ed ora, da me, da voi. Ancora. In questo abbiamo detto il futuro, poi vediamo di che si tratta. Il futuro, passato, futuro, e questa è la cerniera. Che fa la cerniera? Mette insieme due parti, le mette insieme, le unisce. L'oggi della celebrazione unisce nel presente. Allora, della lode. Andiamo avanti. Poi, qui c'è un duplice movimento dentro questa poesia. Innalzamento e abbassamento. Dio viene innalzato. I nemici vengono abbassati quando più basso possono andare, visto che sono come il piombo, e il piombo arriva proprio giù, proprio tocca il fondo, d'accordo? Questo duplice movimento, abbassamento e innalzamento. Ancora, qui si celebra chi? Prima di tutto chi si celebra?
un passato, abbiamo detto. Ma chi è il soggetto del passato? Chi è il soggetto del futuro? Chi è il soggetto del presente? È Lui. È Lui, unico e impareggiabile protagonista. È Lui. È Yahweh, l'unico. È importante pure questo. Vedete, è cerniera, ti dà anche, ti mette ordine nelle idee. Chi si celebra? Si celebra me che sono passato? Prima di tutto, no. Si celebra colui che mi ha fatto passare. È sempre la stessa cosa, no? Il donatore. Prima del dono, il donatore si celebra. E infatti, guarda, voglio cantare al Signore. Il tempo verbale, c'è da dire una particolarità all'inizio subito, il tempo verbale, voglio cantare, si può tradurre questo voglio cantare anche con il futuro. E allora ci hanno fatto una riflessione i nostri fratelli rabbini su questo. Dice, sapete perché c'è questo tempo aperto al futuro? Perché Mosè lo dovrà cantare questo canto, e in lui tutti quanti lo dobbiamo cantare. Quando? È la Pasqua. Quando lo dobbiamo cantare? Quindi questa apertura al futuro.
Quando ti nasce?
Quando si muore. Questo sarà il canto dell'eternità. Questo sarà il canto dell'eternità. Apocalisse 15, il cantico di Mosè dell'Agnello, ve lo ricordate? È quello che si canterà, quello che celebreremo e loderemo per tutta l'eternità.
È vero che c'è anche questo canto dell'eternità, però è anche vero che questo canto, quando
nasce,
tra 5
secondi,
dovrebbe cantare.
A prescindere che il bambino non sa cantare, no. Dovresti cantare tu. No, va bene, no, è qui. Stiamo dicendo, questo è quello che dobbiamo cantare sempre, però questa riflessione è importante, il canto che canteremo poi per l'eternità, che canteremo per l'eternità. Che ne dobbiamo cantare, ma cantiamo insieme. Lui, che ha ammirabilmente trionfato nella mia vita, speriamo, speriamo che ci arriviamo a cantarlo. Siamo in cammino per questo, ma speriamo che nessun faraone ci blocchi. Allora, e la voce narrante. Allora Mosè e gli israeliti cantarono questo canto: voglio cantare al Signore. Subito l'altro coro, il motivo della lode, il motivo è nella storia, perché lo voglio lodare, perché ha trionfato. E sapete come alcuni hanno tradotto questa forma verbale? È uguale a quella di ieri, capito? Due verbi uno vicino all'altro, due forme verbali dello stesso verbo, una vicino all'altra. È stato davvero super, in termini così moderni, più giovanili, è stato davvero super, ma un grande traduttore della Bibbia ebraica, padre Alonso, traduceva: la sua vittoria è stata strepitosa. Voglio cantare perché ammirabilmente la sua vittoria è stata strepitosa. E lui era un grande traduttore ed è bellissima questa traduzione. La sua vittoria è stata strepitosa. E in questo aggettivo c'è tutto. grande, schiacciante, meravigliosa, splendida, incredibile da raccontare, ecco, è stata strepitosa. Mia forza e mio canto è il Signore, mia forza. Io non ho forze, Lui è la mia forza, vedete? I possessivi, tutti rivolti a Lui, il soggetto è Lui, tutti i possessivi rivolti a Lui. C'è una focalizzazione proprio grammaticale, sintattica, di concetti su di Lui. È una lode splendida questa, come ce ne sono altre pure nel Salterio, ma questa ha un valore, se possibile, ancora più grande, perché è posta in questo momento. Dopo questa strepitosa vittoria, Egli è stato la mia salvezza, la mia vittoria, è il mio Dio, il Dio di mio padre. Vedete la storia come ritorna pure nella lode: è mio Dio, ma è anche Dio di mio padre. Conosco il suo passato, lo voglio saltare. Il Signore combatte per me. Avete sentito? È un guerriero. Avete sentito Mosè? E il Signore combatterà per voi. Voi state zitti. Yahweh è il suo nome. Beh, questo che cos'è? Questo canto è una lode, è una celebrazione, ma è anche una professione di fede. Lode, celebrazione, professione di fede. I carri del faraone, il suo esercito, attenzione l'ironia, i carri del faraone, vi ricordate i shalishim, i guerrieri scelti che scoccavano le frecce con precisione chirurgica, abbiamo detto, no? Allora, quelli lì, i carri del faraone e quelli lì, i soldati scelti, li ha scagliati nel mare. Il verbo è proprio, sapete qual è? Li ha affiondati, ha scoccato la freccia, il Signore, ecco l'ironia, non loro, il Signore ha scoccato la freccia e sono andati a finire nel mare. I suoi combattenti certi, vedete, furono sommersi nel Mar Rosso. Allora, la salvezza collettiva, questo dovevo dirlo, no? Il Signore è un guerriero, lo voglio lodare, è stato la mia salvezza, su questo sì, ero passato davanti. È stato la mia salvezza. C'è una reciprocità fra salvezza personale e salvezza collettiva. Fra salvezza collettiva e salvezza personale. C'è reciprocità sempre. Quello che il soggetto orante dice di sé vale per tutti. E quello che dice per tutti vale per sé. Quindi quando dice Egli è stato la mia salvezza, sta dicendo che la salvezza che è di tutti è anche la mia. E siccome è anche la mia, è anche di tutti. Chiaro? Proprio come siamo noi, dalle quali? Che con Dio pensiamo ai fatti nostri, punto e basta. È vero o no? Sto dicendo bugie. No, non credo. Noi pensiamo proprio ai fatti nostri, quando preghiamo, quando facciamo, mica ci sentiamo coinvolti con quello che mi sta a fianco, quello che sta davanti, cioè che quello che sto dicendo vale per lui, vale per quello, vale per l'altro, vale per tutti, compreso gli antipatici, i nemici e tutto il resto, no? Ma quanto mai? Io prego per i fatti miei, sono una cosa a parte io. La dimensione invece è diversa. È la mia salvezza, significa che anche la tua dona è la stessa cosa, oggetto dello stesso intervento. L'ha fatto a me, l'ha fatto a te, e se lo fa a me, lo fa pure a te. Vi piace questo Dio? Oppure vi piace di più il Dio tutto per me, quello usa e getta, per esempio, per me? Adesso mi serve questo, tu me lo dai, è benissimo, mo stati buono, tranquillo, fino alla prossima volta che mi serve un'altra volta. Vedi, puoi non sprecare troppe cose per queste, sennò poi quando arrivo io. Allora, sì, San Gennaro e San Giro, sì. San Gennaro e San Giro. E i devoti loro, no, so io. L'ho visto io, sì, non l'ho visto io, stavo da San Giro questo. San Gennaro, stavo da San Giro, non gli dà retta. Vabbè, ma è così, dai. I comici hanno sempre questa capacità di mettere in rilievo le nostre stupidità, la nostra stupidità, però è così, ma non è così la struttura della fede, siamo noi che siamo così, vedete qui, è mio significa che è tuo, è nostro, è di tutti. La personalità collettiva, no? Io prego, ma se prego non è solo per me, prego per tutti. Ma sei grande da questo punto di vista, no? L'intermediario per tutti. Vedremo. Davanti a Dio e davanti al popolo. L'interfaccia, no? Si interfaccia. Va bene, andiamo avanti. La tua destra, Signore, è gloriosa. La tua destra, Signore, sbriciola, dovremmo tradurre, il nemico. Siamo al versetto 6.
Ritorniamo alla mano del Signore.
La mano, eh? La mano che ha fatto tutto. Qua la tua destra, la mano della forza, della potenza, eh? Con sublime maestà batti i tuoi avversari, scateni, attenzione, il tuo furore che li divora come paglia, fuoco. Il fuoco, è come il fuoco. E poi, al versetto 8, al soffio della tua ira, fuoco, vento, acqua, i tre elementi che erano presenti in Esodo 14 sono ripresi: fuoco, acqua, il vento e anche terra, gli elementi primordiali, no, della filosofia greca, che non c'entra niente qui, però ricordano anche quello. Si alzarono le onde come un argine, sapete l'immagine? Ha accatastato le acque,
le due muraglie,
bella l'immagine, le ha accatastate, ha accatastato l'acqua da una parte e dall'altra, questo Dio che quasi gioca con la creazione perché è sua. Il nemico aveva detto, il nemico qui è raffigurato come un avido predatore: inseguirò, raggiungerò, spatterò il bottino, se ne sazierà la mia brama, sfodererò la spada, li conquisterà la mia mano. Soffiasti con il tuo alito, li ricoprì il mare, sprofondarono come piombo, abbiamo detto, no? Fin giù, 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 giù. In acque profonde. E qui siamo al vertice di tutti i capitoli che abbiamo letto. Chi è come te fra gli dei, Signore? il vertice del racconto delle piaghe. Chi è il Signore? Fannulloni, siete fannulloni, vi ricordate? Chi è il Signore? Conoscerà chi è il Signore. Il commento di tutta l'assemblea davanti a questo racconto, no? Il racconto, il passaggio del mare è stato raccontato qui. Il commento, chi è come te, Signore? Chi è come te, maestoso in santità, terribile nelle imprese, autore di prodigi, si proclamano l'unicità di Yahweh, lui in mezzo al pantheon di tutti gli dei. Chi è come te? Chi sa fare le cose che sai fare tu? E da qui abbiamo detto che si arriverà dritti al monoteismo. Chi sa fare? Ma nessuno può fare le cose che fai tu. E allora gli altri non sono dei, solo tu sei Dio. La sua impareggiabilità, la sua maestosa santità. Poi si va al futuro. Si va al futuro nella narrazione, adesso parla di cose che stanno per venire, ma che l'autore dà per scontate già avvenute. Stendesti la destra, l'inghiottì la terra, guidasti il tuo amore con amore in questo popolo che hai riscattato, lo conducesti con la tua potenza alla tua santa dimora. Sta parlando dell'entrata nella terra promessa. Sì, al passato, chi narra già sa che sono successe queste cose, come noi sappiamo che sono. Dentro la poesia è come un fatto già avvenuto, dentro la narrazione qualcosa che avverrà. Udirono i popoli, sono atterriti, l'angoscia afferrò gli abitanti della Filistea. Quattro popoli sono citati. Dovrebbero forse, anche se non è proprio preciso così, rappresentare i quattro punti cardinali. Quattro per dire tutti. Forse questo vuole significare. Tutti i popoli sono atterriti. Tutti i popoli come gli egiziani, che si comportano da egiziani, sono atterriti al pensiero di quello che è successo. E sono presi d'angoscia quando arriva il popolo di Dio dentro la terra promessa. Piombino su di loro paura e terrore. Sette verbi sono stati usati per descrivere la situazione di questi popoli. Piombino su di loro paura e terrore, per la potenza del tuo braccio restino muti come pietra. Finché sia passata la pietra, che bella immagine, che fa la pietra? Restano muti come pietra. Se dovete immaginare qualcosa di fermo, assolutamente fermo, che dove lo metti, là lo trovi come oggetto, che cos'è? È una pietra, cioè non lo muovi. Così loro erano stati immobili. Tu lo fai entrare, lo pianti sul monte della tua eredità. Attenzione, qui è usato un verbo che poi sarà usato, non è stato usato nel passaggio del Mar Rosso, sarà usato nel passaggio del Giordano. Voi sapete che c'è un altro passaggio? Nel libro di Giosuè. Un altro attraversamento d'acqua, il fiume Giordano. Dovranno attraversare e il fiume si aprirà. L'arca sarà dentro, farà aprire e il popolo passerà. Allora, il Signore regni in eterno e per sempre. Acclamazione tipica dei salmi regali. Fatta davanti a tutto questo, l'assemblea reagisce e dice queste parole. E alla fine si ripete il ritornello. Beh, adesso che abbiamo capito qualcosa di più di questa celebrazione, dobbiamo andare in chiesa a fare la nostra celebrazione, celebreremo i Vespri e la Santa Messa. Ora, alla fine della Messa, alla fine della Santa Messa canteremo l'exultet, così come siamo abituati noi, che siamo la maggior parte nella nostra parrocchia, che è un po' partecipato, no? Pure come canto, e così ricorderemo nella lode. Questo lo cantiamo all'inizio, lo cantiamo così come l'abbiamo cantato stamattina. Però qualcuno mi dovrebbe far notare qualcosa riguardo a quel canto. Quel canto che cosa ricorda? No, qual è? Qual è quello che abbiamo fatto? Dal Signore stupenda la sua vittoria, Signore il suo nome alle. E poi? Maestro Felice Paolo. Sono la parte che ricorda, le strofe sono il ricordo del fatto storico. Il ritornello solamente riprende l'invito alla lode, alla celebrazione di quel fatto, eh? D'accordo? Manca la parte blu, quasi. Per la visione stasera dopo cena alle 9:30 veniamo qui, sì.